Diario di Mina Harker, 1 ottobre. È strano per me essere tenuta così all'oscuro di tutto e vedere che Jonathan, dopo una confidenza totale durata anni, evita di proposito alcuni argomenti, quelli di più vitale importanza. Questa mattina ho dormito fino a tardi, dopo le fatiche di ieri, e sebbene anche Jonathan sia andato a letto a notte fonda, si è svegliato prima di me. Mi ha parlato prima di uscire e non è mai stato così dolce e tenero. Ma non ha detto una sola parola di quanto è successo durante la visita nella casa del conte. Eppure sapeva quanto fossi in ansia, povero caro. Credo che sia stremato più di me. Sono tutti d'accordo che è meglio che io non partecipi oltre a questo orrendo lavoro, e io non ho protestato, ma non posso pensare che mi nasconda qualcosa. E adesso io sono qui, a piangere come una stupida, quando so che i motivi di questa decisione sono l'immenso amore che mio marito prova per me. E le migliori intenzioni da parte di quegli altri uomini coraggiosi. Sfogarmi mi ha fatto bene. D'accordo, un giorno Jonathan mi racconterà tutto, e perché lui non debba mai pensare, nemmeno per un momento, che io ho nascosto qualcosa, io continuerò a scrivere il mio diario, come sempre. Allora, se avrà dubitato della mia buona fede, potrò mostrarglielo, e il mio amato leggerà ogni pensiero del mio cuore. Mi sento stranamente triste e abbattuta oggi. Sarà la reazione alla terribile emozione di ieri. La scorsa notte sono andata a dormire dopo che se ne sono andati, ma solo perché me l'avevano chiesto. Non avevo per niente sonno, ero divorata dall'angoscia. Non facevo altro che ripensare a quanto era successo da quando Jonathan era venuto a prendermi a Londra. Tutto mi pare un'orribile tragedia, con il destino che ci spinge inesorabilmente verso una meta prestabilita. Tutto quello che si fa, giusto o meno, sembra portare proprio alla cosa in cui più temevo che accadesse. Se io non fossi andata a Whitby, forse la povera cara Lucy sarebbe ancora con noi. Prima che arrivassi io, non avevo mai avuto l'abitudine di visitare il cimitero, e se quel giorno non ci fosse venuta con me, non ci sarebbe mai arrivata da sonnambula. E se non ci fosse andata di notte, mentre era addormentata, quel mostro non avrebbe potuto distruggerla come ha fatto. Oh, ma perché sono andata a Whitby? Ecco, sto di nuovo piangendo. Ma che mi succede oggi? Jonathan non deve saperlo. Se scoprisse che sono scoppiate lacrime per ben 2 volte in una mattina, io che non ho mai pianto, né per ragioni personali, né tantomeno per causa sua, il mio povero caro si preoccuperebbe da morire. Cercherò di assumere un'aria spavalda e se mi venisse voglia di piangere non se ne dovrà accorgere. Credo che sia una delle lezioni che noi misere donne dovremmo imparare. Non riesco a ricordare come mi sono addormentata la notte passata. Mi ricordo di aver sentito l'abbaiare improvviso dei cani e tanti strani rumori, simili a ragli molto acuti, che provenivano dalla stanza del signor Renfield, che è sotto la mia. Poi c'è stato il silenzio. Un silenzio talmente profondo che mi ha insospettito. Così mi sono alzata e ho guardato dalla finestra. Era tutto buio e non si udiva nemmeno un rumore. Persino le ombre scure sotto la luna piena sembravano gravide di silenzio e mistero. Non si muoveva una foglia, tutto era sinistro e immobile come l'ha morto il destino. Tanto che una sottile stria di nebbia, che con lentezza impercettibile scivolava sul prato in direzione della casa, pareva animata da sensibilità e vita propria. Distrarmi in quel modo deve avermi fatto bene perché, quando sono tornata a letto, mi sono accorta che una specie di torpore si stava insinuando in me. Sono rimasta sdraiata per un po', ma non riuscivo a prender sonno. Allora mi sono di nuovo alzata per guardare fuori dalla finestra. La nebbia calava e aveva quasi raggiunto la casa, tanto che potevo vederla stendersi fi fitta verso il muro, come se stesse per penetrare furtivamente attraverso le finestre. Quel poveretto di sotto gridava più che mai, e sebbene non riuscissi a distinguere una sola parola, dal tono capivo che si trattava di qualche appassionata invocazione. Poi si è sentito un rumore di lotta e ho capito che dovevano essere arrivati gli infermieri. Avevo talmente paura che mi sono rannicchiata nel letto e mi sono nascosta sotto le coperte, tappandomi le orecchie. Non avevo ancora sonno, o almeno così pensavo, perché invece devo essermi addormentata. Visto che, a parte i sogni, non riesco a ricordare nient'altro fino al mattino, quando Jonathan mi ha svegliato. Ho dovuto fare uno sforzo per realizzare dove ero e che era Jonathan l'uomo chino su di me. Ho fatto un sogno molto strano, il tipico sogno che si fa quando i pensieri della veglia si fondono o continuano nei sogni. Ero convinta di dormire e di stare aspettando il ritorno di Jonathan. Ero molto in pena per lui e non avevo la forza di fare nulla. I miei piedi, le mie mani, il mio cervello erano oppressi da un peso e niente andava secondo la norma. Dormivo male e pensavo. Poi mi è venuto in mente che fosse l'aria pesante, umida e fredda. Ho tirato fuori la testa da sotto le coperte e con mia grande sorpresa ho visto che intorno a me era tutto scuro. La lampada a gas che avevo lasciato accesa al minimo per Jonathan era solo una fioca scintilla rossa nella nebbia, che evidentemente si era infittita ed era penetrata dalla stanza. Ricordavo di aver chiuso bene la finestra prima di andare a letto. Mi sarei voluta alzare per accertarmene, ma una sorta di pesante torpore mi incatenava le membra e la volontà. Potevo solamente rimanere distesa e soffrire. Ho chiuso gli occhi, ma riuscivo ugualmente a vedere attraverso le palpebre. È incredibile come ci ingannano i nostri sogni e quanto sia fertile la nostra immaginazione. La foschia si faceva sempre più fitta. Adesso riuscivo a capire come entrava. Perché la vedevo diffondersi, simile a fumo o vapore d'acqua bollente, non dalla finestra ma dalla fessura della porta. Continuava a infittirsi finché, a un certo punto, e sembrava rapprendersi in una specie di colonna di nuvola nella stanza. Sulla sua sommità riuscivo a scorgere la luce della lampada a gas che brillava come un occhio rosso. Tutto ha cominciato a girarmi nella stanza, nella mente, proprio quando la colonna di dubbi si è messa a vorticare nella stanza. E attraverso di essa mi è parso di leggere la frase delle scritture, una colonna di lupi di giorno e di fuoco di notte. Era forse una guida spirituale che veniva da me nel sonno, ma la colonna aveva le caratteristiche sia del giorno che della notte, perché il fuoco era nell'occhio rosso, che proprio per questo aveva acquistato ai miei occhi un nuovo fascino. Poi, mentre guardavo, il fuoco si è diviso e sembrava risplendere nella nebbia come due occhi rossi. Proprio come mi aveva detto Lucy nel suo momentaneo veneggiamento, quando, sulla scogliera, la luce del sole morente si riverberava sulle finestre della chiesa di St. Mary. Improvvisamente mi sono ricordata con orrore che esattamente in quella maniera Jonathan aveva visto quelle donne mostruose apparire nella nebbia che si levava in grandi spire nel plenilunio. Nel sogno devo essere svenuta perché tutto si è fatto buio. L'ultimo sforzo cosciente della mia immaginazione mi ha mostrato una faccia livida che si avvicinava a me attraverso la nebbia. Devo stare attenta a questo genere di sogni. Troppi potrebbero turbare la mente. Se non avessi paura di spaventarli, chiederei al dottor Van Helsing o al dottor Seward di prescrivermi qualcosa che mi aiuti a dormire. In questo momento un sogno del genere andrebbe al di là ad alimentare i timori che già nutrono per me. Questa notte mi sforzerò di addormentarmi in modo naturale. Se non ci dovessi riuscire, domani notte mi farò dare una dose di cloralio. Per una volta non potrà farmi male e dormirò tranquilla per una notte intera. La notte trascorsa mi ha stancato molto, come se non avessi dormito affatto. 2 ottobre, ore 10 di sera. La notte scorsa ho dormito, ma non ho fatto sogni. Probabilmente il sonno era molto pesante perché non mi sono svegliata quando Jonathan è venuto a letto. Però dormire non mi ha ristorato perché oggi mi sento terribilmente debole e fiacca. Ieri ho trascorso la giornata cercando di leggere, ho sdraiata a riposare. Nel pomeriggio il dottor Renfield ha chiesto di vedermi. Poveretto, è stato molto gentile e quando me ne sono andata mi ha baciato la mano e ha pregato perché Dio mi benedica. In un certo senso mi ha molto colpito, mi viene da piangere quando penso a lui. Questa è una nuova debolezza alla quale devo fare attenzione. Jonathan sarebbe disperato se sapesse che ho pianto. Lui e gli altri sono stati fuori fino all'ora di cena e sono rientrati molto stanchi. Ho fatto di tutto per rallegrarli un po' e credo che lo sforzo mi abbia fatto bene, perché ho dimenticato tutta la mia stanchezza. Dopo cena mi hanno detto di andare a letto e loro si sono ritirati a fumare, così hanno detto, ma io so che in realtà volevano raccontarsi gli eventi della giornata. Ho capito dal comportamento di Jonathan che aveva sicuramente qualcosa di importante da comunicare. Non avevo molto sonno, così, prima che se ne andassero, ho chiesto al dottor Seward un sonnifero leggero, dicendogli che la notte prima non avevo dormito bene. Gentilmente il dottore mi ha preparato una pozione e me l'ha data, spiegando che era molto blanda e non mi avrebbe causato alcun fastidio. L'ho bevuta e adesso aspetto il sonno, che però tarda a venire. Spero di non aver fatto uno sbaglio, perché man mano che il sonno si fa più vicino, sento in me una nuova paura. Quella di aver fatto una sciocchezza a privarmi della possibilità di risvegliarmi. Potrei averne bisogno, sento che mi sto addormentando. Buonanotte.